E torniamo a parlare di quello che è il fronte casa e il fronte proprietari di casa, perché ieri è arrivata una notizia. Adesso cerchiamo conferma da Giorgio Spaziani Testa, che è presidente di Confedilizia. Intanto lo salutiamo. Buongiorno, presidente.
Buongiorno.
Lo ha riportata questa notizia Paolo Bracalini per il quotidiano Il Giornale. L'articolo inizia così: per i proprietari di casa, ogni volta che si avvicina il termine del blocco degli sfratti, prende vita l'angosciante dilemma. Sarà finalmente la volta buona o prorogheranno un'altra volta? E poi entriamo nel merito di quello che è accaduto, perché a quanto pare la nuova ministra, la giurista Marta Cartabia, ha bloccato un emendamento concordato da una maggioranza trasversale che chiedeva il minimo sindacale, scrive sempre Bracalini, cioè quantomeno distinguere tra morosità antecedenti alla pandemia e quelle successive, così da far ripartire almeno con gli sfratti iniziati quando il Covid esisteva solo nelle foreste cinesi. Questa è sempre la prosa del giornalista del giornale. Ci conferma questo fatto, presidente?
Beh, confermo assolutamente perché insomma sono cose che un po' abbiamo segnalato noi, è avvenuto qualche giorno
Siete
fa,
voi la
questo,
fonte, ecco.
beh sì, nel sen, beh,
Ok.
la fonte purtroppo non siamo noi, nel senso che è il
Basta
ministro che
andare a...
ha
Sì,
avuto
no, certo.
quell'esortazione. No, scherzi a parte. Adesso vedremo se ci saranno cambiamenti nell'atteggiamento del ministro, ma quello che è avvenuto è esattamente quello che è scritto nell'articolo del giornale, e cioè che un mese fa, perché questo poi è un aggiornamento di qualche giorno fa, un mese fa il Parlamento aveva chiesto di cominciare a sbloccare alcuni sfratti, in particolare quelli di gente che non paga il canone da anni e anni e che si è ritrovata, diciamo, in questo blocco, no? Perché ci sono situazioni che vanno avanti veramente da anni in Italia, e poiché il blocco non ha fatto distinzioni, ha messo dentro tutto, e allora il Parlamento, praticamente tutto il Parlamento, questa mega maggioranza che abbiamo adesso, aveva detto: beh, cominciamo a sbloccare gli sfratti vecchi, si aiutano anche gli uffici, tra l'altro, a lavorare, gli uffici giudiziari. E comunque facciamo un'opera di giustizia, perché c'è gente, proprietari, che stanno aspettando da anni di tornare in possesso della propria casa o del proprio locale commerciale.
Certo.
Il ministro della giustizia, diciamo, si è così, ha deciso. Intervenne in Parlamento il ministro per i rapporti col Parlamento, ma la decisione era stata del ministro della giustizia, che l'ha rivendicata, ha deciso che questo non dovesse avvenire. Le spiegazioni sono, e quindi ha lasciato il blocco per tutti fino al 30 giugno. Le spiegazioni sono abbastanza insoddisfacenti, vediamo se ne darà
Possiamo
di
saperle
più
queste
convincenti.
spiegazioni? Perché non è
Le
stato
spiegazioni
fatto
sono
questo?
state. Sì, le riporta forse anche l'articolo, ma sono state legate ad una esigenza di tutelare, diciamo, la certezza dei rapporti giuridici, si è espressa più o meno in questo modo, poiché il decreto-legge aveva previsto la data del 30 giugno, era il decreto mille proroghe, la data del 30 giugno. Per tutti, lamento, il ministro ha detto qualche giorno fa che quella data non doveva essere anticipata, perché avrebbe potuto creare dei problemi, appunto, di certezza giuridica. Noi osserviamo, uno, che diciamo, i decreti legge vanno in Parlamento proprio per essere modificati dal Parlamento, altrimenti non ci andrebbero, e due, che insomma, se parliamo di certezze giuridiche, quei proprietari che aspettavano la certezza giuridica l'hanno persa da tempo, perché parliamo di persone, ricordiamolo sempre che cos'è il blocco di sfratti, vuol dire che ci sono dei giudici che hanno stabilito al termine di un lunghissimo iter giudiziario che finalmente un immobile debba essere liberato, e non avviene neanche purtroppo subito dopo la decisione del giudice. E il governo cos'è che fa con questi provvedimenti? Annulla di fatto, sospende, congela la decisione di un giudice.
Guardi,
Quindi, insomma, a proposito di certezza giuridica, qui
no, ma è
ne
chiaro. Sembrerebbe,
manca
insomma,
parecchia.
no, non sembrerebbe, il giornalista lo riporta virgolettato, quindi le parole di Marta Cartabia, del ministro, è stata, sono state anche queste. Tenersi gli inquilini morosi per 3 mesi in più, pagando nel frattempo spese condominiali e IMU, secondo il ministro Cartabia, non è un sacrificio così eccessivo per i proprietari da richiedere questo cambio di orizzonte temporale che avrebbe potuto mettere in difficoltà tante persone. Io guardi diverse persone, io non voglio fare l'esegeta ovviamente del pensiero del ministro, ma in generale io credo che sia in questo momento la linea guida dei governi, non solo di questo, ma di anche quello, sia quella di una preoccupazione generale dal punto di vista sociale, e quindi qualsiasi mossa c'è la preoccupazione secondo me dei governi di non generare situazioni di tensione in ambito appunto sociale vista la pandemia. Però questo non è né una giustificazione né ovviamente quello che pensa il ministro, è una mia interpretazione che però tra poco le sottopongo. Io credo che eravamo approdati però a un tema decisivo che io sto cercando di portare avanti anche sul tema delle cartelle esattoriali, avrà seguito, no? Il condono che c'è stato anche lì, no, via tutte colpo di spugna, condonate tutte le cartelle esattoriali. Anche lì io avrei preferito una capacità da parte dello Stato di dire: in queste cartelle esattoriali che vogliamo condonare, andiamo a vedere che, da dove sono generate, da quali situazioni. Ci saranno quelli, poverini, che ci hanno avuto effettivamente delle situazioni di straordinaria difficoltà e vanno aiutati, ma ci saranno pure in mezzo, io ne sono sicuro, quelli che invece ne hanno approfittato e che hanno detto: sai che c'è, io questa volta la multa non la pago, chi se ne frega, eccetera, eccetera. E lì lo Stato non può permettersi, no, un perdono. Questo discernimento era l'approdo, no, anche per gli sfratti. Andiamo a vedere le situazioni, giusto, Presidente?
Certo.
Andiamo a vedere
paragone,
le singole situazioni. Se c'è uno sfratto che effettivamente una famiglia che in questo momento ha l'unico possessore di reddito in cassa integrazione, giustamente uno dice: aspetta un attimo, proprietario, aspetta un attimo, e questi stanno in mezzo a una strada e non si può buttarli in mezzo a una strada, aspettiamo, verifichiamo, cerchiamo una soluzione. Però ci sarà pure qualcuno, immagino lei, non dico li conosca, ma attraverso i suoi associati le siano arrivate delle segnalazioni, persone che lavorano tranquillamente, addirittura so di casi di persone pure benestanti che hanno approfittato di questa situazione per dire: sai che c'è, e io non te lo pago più l'affitto.
Sottoscrivo tutto, aggiungo solo che oltre alla situazione degli inquilini va vista anche la situazione dei proprietari, perché spesso,
esatto,
si vede dalle storie che pubblichiamo sul sito di Confedilizia, purtroppo ogni giorno, perché continuano ad arrivarci mail, spesso in difficoltà non è l'inquilino ma è il proprietario, quindi non solo non è in difficoltà l'inquilino ma è in difficoltà il proprietario, perché per esempio faccio degli esempi,
sì,
altrimenti
sì.
Certi rappresentanti della politica pensano che tutti i proprietari siano appunto proprietari di immobili nel centro di Milano o di Roma con poi altri milioni di reddito, ma a volte ci sono situazioni: 500 euro di reddito da pensione, 300 euro di reddito da immobile, perché un tempo questo si faceva, si integrava, diciamo, il reddito o comunque il futuro reddito con un acquisto che potesse dare una sicurezza, e se io a 500 più 300 tolgo 300 metto in difficoltà una persona, oppure ci sono persone che hanno solo quello come reddito, si avrà anche la libertà di avere solo quello come reddito, si ha questa libertà in Italia fino a prova contraria, e quello lì non ha più un'entrata e magari l'inquilino è un dipendente privato o addirittura pubblico, perché è capitato persino questo, che ha un'entrata sicura. Quindi l'osservazione è proprio quella che faceva lei, bisognava andare a distinguere le singole situazioni, ma per pigrizia poi la politica, oltre alle giustissime considerazioni che faceva lei, che insomma vogliono evitare eccetera eccetera tensioni,
sì,
eccetera,
sì, sì, sì.
Però per pigrizia si va a mettere tutto nel calderone.
Allora lo scatto mentale anche che va fatto, perché altrimenti come ci piace poi tanto a noi italiani, Guelfi e Ghibellini, è anche fare questo tipo di valutazione: la proprietà della casa non sempre risponde ad una situazione di benessere economico. È sicuramente avere due case di proprietà, no? Quella in cui abiti, un'altra che deve affitto, sicuramente è una situazione di privilegio, no? Non tutti ce l'hanno. Però ma può derivare da la nonna che te l'ha lasciata e tu magari sei figlio di operai, però no, nonna sei l'unico nipote ti ha lasciato casa. Faccio un esempio, dico stupidaggini, però per capirci. I genitori che, quando i tempi insomma erano floridi nell'Italia, negli anni 60, pur avendo un lavoro normale, hanno messo un po' di soldi da parte e si sono comprati un appartamentino. Per cui c'è un ragazzo che si ritrova la casa di proprietà in un altro appartamento a Roma che dà in affitto. Cioè, non queste situazioni non corrispondono al ricco che ha l'appartamento che quindi è cattivo quando sfratta la persona che non gli paga l'affitto. Questo voglio dire. Poi ci sono pure altre situazioni. Il proprietario del negozio che in questo momento non incassa, paga l'affitto e con l'affitto di quell'appartamento pagava l'affitto del negozio. Insomma, bisogna incastrare diversi tasselli, no? Da questo punto di vista.
Immagino. Proprio così, ma aggiungo anche qui un'altra cosa, che non si deve, ma si fa questo da tempo, da sempre direi, discriminare un investimento rispetto a un altro, perché è vero quello che ha detto finora, che possono esserci situazioni appunto anche anzi ce ne sono tantissime, perché il reddito medio dei locatori, cioè dei proprietari di danni in affitto, è per il 60% fino a 26.000 euro lordi annui, dati non di Confedilizia ma dell'Agenzia delle Entrate, quindi mettiamo questo dato. Ma comunque, ma perché l'investimento immobiliare deve essere discriminato rispetto a un altro? Cioè, la casa la si vede o l'immobile la si vede, allora quello che lo ha è benestante, ma se poi c'è una persona che invece della casa, invece che sull'immobile ha investito in titoli, non lo sa nessuno e quello non fa del bene per conto dello Stato a nessuno, perché di questo parliamo, no? Fare del bene su imposizione dello Stato, no? Lo Stato invece di fare lui l'attività di assistenza sociale la fa fare, la impone ai proprietari di immobili, ma non è che la imponga al proprietario di 100.000 euro in titoli o 200.000 euro in titoli dicendogli ecco dai 1.000 euro al mese a chi sta male. Questa è la stortura legata anche al fatto fisico dell'esistenza dell'immobile, visibile e quindi più facile da tassare, ma più facile anche da colpire con questi provvedimenti alla fine liberticidi.
Questo è quanto, questo è quello che chiede Confedilizia, insomma, una maggiore efficienza, poi di questo parliamo, da parte dello Stato nel discernimento, comprendendo le preoccupazioni dello Stato stesso, dei ministri, rispetto anche alla situazione generale dal punto di vista sociale. In questo momento si tende un po', come dire, a rimandare tutto, Presidente. Lo so che questo è, si tende un po' a rimandare e a prendere certe decisioni su alcune cose in maniera, non dico sbrigativa, però si cerca un attimo di metterle da parte e poi si riaffronteranno. Però, come dice lei, poi insistono anche altri problemi su queste che abbiamo affrontato. Grazie del suo contributo, Giorgio Speziani Testa, e a risentirci con Confedilizia. A presto.
Volentieri, a presto.